Obama.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
In un'atmosfera torrida di attrazione sessuale incomincia la puntata di Hollywood Party diretta da Dario Zonta.
E Steve della casa, che fa?
Cioè, faccio la spalla, il sex symbol sei tu e quindi io rimango la spalla. Allora, benvenuti ai nostri ospiti. Alessandro Valori, ciao.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Simone Riccioni, ciao.
Ciao, grazie mille.
Allora, loro hanno fatto un cortometraggio e un libro che sono intrecciati tra di loro, ma ne parleremo tra pochissimo. Adesso diamo alcune notizie. Una, purtroppo, una notizia triste. È morto Ken Takakura, ve lo ricordate? Era il giapponese di Yakuza insieme a Robert Mitchum, invece insieme a Michael Douglas e Andy Garcia aveva fatto Black Rain, Pioggia Sporca. Aveva 83 anni, la DN Kronos che dà la notizia lo definisce il Clint Eastwood nipponico, che è una definizione che non so quanto lo soddisfacesse visto che era un attore di teatro, però insomma questa era la, quanto passa. Oggi è stato presentato il 24esimo Noir in Festival a Courmayeur, noi lo seguiremo come Hollywood Party, saremo presenti in gran forza e vi parleremo perché c'è un programma molto ricco. L'ospite d'onore è Jeffrey Deaver, quello del collezionista di ossa, che tra l'altro presenterà il suo nuovo thriller che ancora una volta parla di un serial killer e si chiama Collezionista di pelle in americano, invece in italiano è Il ritorno del collezionista. È il detective tetraplegico interpretato da Denzel Washington, non mi veniva il nome ma Alessandro Boschi mi ha soccorso dalla regia. Poi ci saranno vari film in anteprima, tra questi Storie pazzesche di Damien Zifron, presentato da Pedro Almodovar, che mescola thriller a atmosfere gialle e anche a commedia. E poi ci saranno tanti omaggi, uno ci sta particolarmente a cuore, quello a Dario Argento per la sua autobiografia appena pubblicata da Einaudi, Paura, e l'altro per i 100 anni di Mario Bava sarà proiettato Sei donne per l'assassino, il thriller che ha iniziato tutti i thriller dell'epoca moderna. Tutto questo avverrà a Courmayeur dal 9 al 14 dicembre, noi ci saremo. Altre notizie?
Altre notizie, una è una notizia in qualche modo, una coda delle notizie di ieri, intanto siamo attraversati da un po' di elettricità, vediamo se è a causa di Steve della casa.
No, non Vabbè. Sono io.
Allora, la coda è questa, che la sfida tra Nolan e Mignero, ovvero tra Interstellar e La scuola più bella del mondo, ha visto ieri un sorpasso. Interstellar ha sopravanzato di poco La scuola più bella del mondo, 180.000 euro l'incasso di lunedì 17 novembre e 146.000 quello di quello della scuola più bella del mondo. Scusate, mi sono distratto perché le onde mi hanno attraversato. Mentre questa, una notizia che dovrebbe far felici i bambini, ma secondo me farà più felici alcuni quarantenni, quelli che non riescono a dire che vedevano Heidi quando erano ragazzini. Anche i maschi, parlo dei maschi, Steve è fuori tempo massimo. Perché dico ciò? Perché quando c'era Heidi, Steve era già altrove. Sì. Perché la Lucky Red, dopo l'acquisizione del Piccolo Principe, ha appunto acquisito un altro grande family film, ovvero Heidi. Niente, non c'è altro da dire che aspettarlo. E tutti i quarantenni, maschi e femmine, saranno felici di
Invece
vederlo.
Diamo subito i nostri riferimenti. Ricordatevi che abbiamo un sito ricchissimo, hollywoodparty.rai.it, nel quale potete trovare le puntate di Hollywood Party recenti e meno recenti, ma soprattutto il cinema alla radio, le puntate di questa trasmissione della domenica che piace così tanto. In particolare c'è un cofanetto dedicato al grande Vittorio De Sica con Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, Matrimonio all'italiana, La ciociara, Il giardino dei Finzi Contini e anche I girasoli, che è andato in onda domenica scorsa. Ricordatevi che abbiamo un profilo Facebook, se mettete dei like siamo molto contenti, in particolare Dario Zonta,
senza
che vive
dubbio,
per queste soddisfazioni,
ma dal quale potete seguirci e interagire, certo, perché sul nostro profilo Facebook ci sono anche gli indizi, ad esempio ci sono le fotografie degli ospiti della giornata, insomma siamo multi multimediali.
E poi abbiamo anche un numero di telefono per gli SMS che si chiama 335-5634-296 e poi un numero per i quiz che darà Dario Zonta
ed
da
è
par suo.
Questo 800-050-333.
Allora, il primo indizio è: questo film è molto piaciuto a Pierpaolo Pasolini. Allora, Eccomi è il titolo, Eccomi un'avventura appena iniziata, è il titolo sia del libro pubblicato di Simone Riccioni, pubblicato dalle edizioni Linfa, sia del cortometraggio, che non è un book trailer, diretto da Alessandro Valori, che diciamo racconta come inizia l'avventura del libro. Racconta di questo ragazzino che è nato in Africa, che viene a stare in Italia, che ha delle difficoltà, ma poi a un certo punto affronta il sogno della sua vita, cioè di fare un provino per fare l'attore. Ma tanto di moda i book trailer, tu invece hai voluto fare qualcosa di altro, Alessandro Valori.
Beh sì, perché in realtà il book trailer ti lascia sempre un po' la mare in bocca, no? Nel senso che ti aspetti chissà cosa, speri di poterti evitare di leggere il libro, ma invece non succede.
E invece in questo caso eviti
no, di leggere. No, nel senso che la maggior parte delle volte che vedo i book trailer poi non rimango particolarmente colpito, non mi viene voglia di scappare, insomma, di correre in libreria, probabilmente perché un libro, insomma, in poche immagini, non si può raccontare una pubblicità. E per questo con Simone a un certo punto abbiamo deciso: ma insomma, che facciamo? Che non facciamo? Cioè, facciamo il film, non si può fare, non abbiamo i soldi, per cui facciamo un bel cortometraggio, diciamo un prologo filmato, in cui in qualche modo si raccontano l'atmosfera, l'inizio, insomma, cominciare a, come dire, a coinvolgere lo spettatore, che poi, insomma, si spera voglia sapere come va a finire la storia e può comprare, adesso lo può fare perché può comprare il libro in libreria.
Simone Riccioni, è andata proprio così allora? Perché insomma la storia credo che ti riguardi personalmente.
Sì, abbiamo deciso di fare un'operazione particolare, che non c'era mai, che è stata la prima in Italia, di unire letteratura e cinema, intesa come non il film che tu ti puoi guardare tutto, ma introdurre il libro e dare la curiosità a un lettore di leggere come va a finire la storia leggendo il libro. E questa cosa ha interessato soprattutto i ragazzi molto giovani, perché li introduce con molta più semplicità, delle immagini ti introducono con più semplicità alla lettura. Quindi può essere una cosa anche didattica a livello scolastico e sta riuscendo un bel lavoro, quindi siamo molto contenti.
Trasformiamo allora per un attimo questo cortometraggio, che così virtuosamente si relaziona ad un libro con queste finalità, in una sorta di audiolibro per la nostra clip di Hollywood Party.
Guardando il mondo dal punto di vista di un pallone, la cosa più importante non è chi lo prende a calci, ma sfrecciare nell'aria, rotolare nell'erba. Lo stesso ragionamento, visione del mondo, chiamatela come vi pare, si potrebbe attribuire anche a una bicicletta. Non è importante chi pedala.
Questa è mia!
Ma dove ti porta e quanto velocemente. Mi ricordo come se fosse ieri, ma quello che è mio non è anche loro e le cose loro non sono anche mie. È ciò che chiesi a mio padre, il quale rispose: qui non è sempre così. Fu questo il primo impatto con la mia terra e le lezioni non finirono lì.
Ecco, questa è la clip tratta dal cortometraggio Eccomi. Ne stiamo parlando con Alessandro Valori e Simone Riccioni. Alessandro Valori ci diceva prima della difficoltà anche, no, di mettere su un progetto cinematografico, un lungometraggio, difficoltà anche a finanziarlo. Siamo
certo
ben consapevoli di tutto ciò, di quanto sia difficile fare un film in Italia oggi, finanziarlo anche quando ci sono delle idee importanti, delle storie belle. La domanda che vorrei farti o farvi è: Come invece avete finanziato questo cortometraggio? La domanda la faccio anche perché, avendolo visto, abbiamo notato e apprezzato anche la ricchezza, comunque, la qualità dal punto di vista del film, della scena, delle scenografie. Cioè, è veramente, se posso dire, un condensato, è un film che è stato condensato. E quindi forse qualche soldo l'avete trovato per farlo.
Allora, io ti dico come è successo. Poi dopo
domanda inopportuna.
No, poi ti dice Simone, vi spiega esattamente. Insomma, a un certo punto decidiamo di fare questo cortometraggio, questo prologo filmato, così un grande entusiasmo, ne parliamo una sera, e a un certo punto vabbè dai facciamo questa cosa, adesso cerchiamo in qualche modo di trovare finanziamenti, vabbè ciao. La mattina è 9:30, infatti come due giorni dopo mi chiama Simone e dice vabbè pronti, partiamo. E io faccio scusa, ma i finanziamenti li ho trovati.
Vabbè. Attenzione, questo, volete dirci qualcosa di più?
Questo,
no, visto che ci ascoltano
tanti registi. Adesso poi vi racconto. No, che per me è stato, cioè mi sono trovato quasi impreparato. Dice, certo. Adesso che facciamo? E poi ci siamo messi a prepararlo.
Simone,
allora,
hai rotto il salvadanaio?
No,
hai
rapinato.
Hai minacciato una zia?
No, sono andato in 6 aziende marchigiane, ho bussato, mi hanno aperto e ho detto io ho un sogno, è questa cosa qua. Loro mi hanno guardato e mi hanno detto ma stai scherzando, non hai un piano finanziario, non hai un business plan, non hai niente, gli faccio no.
Anche perché era appena passato Carlo degli Esposti per chiedere i soldi per Leopardi, per Giovane Favoloso.
Probabilmente.
Quindi l'approccio credo fosse diverso.
Era abbastanza diverso. E io ho detto o uno nella vita prova, tenta e crede in un sogno facendolo vedere attraverso il suo sguardo, quindi andando davanti a una persona dicendo io sono questo qua, vorrei fare questo, tenta. Oppure non vai, quindi la risposta è certa. Quindi male che vada ti può riuscire.
Certo.
Sono andato in 6 industrie e tutte e 6 mi hanno detto sì e mi hanno dato dopo 2 settimane i soldi.
Sono basito.
Come dicono a Pescara, chieti e ti sarà tato.
Va bene, chiederemo a Simone di rimanere un attimo dopo la trasmissione.
A svelarci i suoi segreti.
Esatto. Alessandro, è bene che, insomma, che continuate in questa...
No, Alessandro Valori, il film si può vedere su YouTube, credo,
sì,
no?
Su YouTube siamo già, insomma, un bel po' di visualizzazioni. Per un cortometraggio che dura 10 minuti siamo a quasi 5.000, più è uscito anche sul sito di Repubblica, Messaggero, quella sera, insomma, quindi... Devo dire che
abbiamo raggiunto 80.000 su Facebook. Ci siamo diciamo focalizzati più su Facebook, però su YouTube sta andando molto bene, che ci sono quelle cose che finché non lo guardi fino al 70% non ti danno la visualizzazione, allora
siamo informatissimi adesso.
Ma il sogno successivo è quello di fare un lungometraggio da Eccomi?
Sì, stiamo pensando di farne un lungometraggio. Naturalmente sta andando bene anche l'acquisto del libro, quindi più andrà bene, più avremo la possibilità questa volta di bussare con qualcosa di scritto, perché penso che non mi rispondano più.
Allora, un lungometraggio richiede un'esposizione.
Sarebbe la prima volta nella storia che l'editoria finanzia il cinema.
Sì, veramente. Allora, diamo anche noi il nostro contributo. Il libro di Simone Riccioni si chiama Eccomi, un'avventura appena iniziata, l'edizione è Linfa. E quindi lo potete trovare, così come potete trovare il cortometraggio su YouTube. Grazie mille ragazzi,
grazie a voi,
teneteci informati sugli sviluppi della vicenda.
Assolutamente sì,
e adesso noi torneremo, diamo un numero presto di telefono 800 050 333, perché questo è il secondo indizio del nostro quiz. Vi ricordo il primo: questo film è piaciuto molto a Pierpaolo Pasolini. Il secondo indizio è: in questo film si passa dalla magia nera alla magia bianca. Messaggi vari al 335-5634-296.
Oggi... Siamo un po' intasati, oggi... mandateli uno alla volta. Ripetiamolo, 335-5634-296.
Allora, oggi è il compleanno di Topolino, ce ne siamo dimenticati, ma Pierpaolo ce lo ricorda. A Nadia non è piaciuto il film di Nolan, dice che bisogna avere una laurea in fisica e certi dialoghi non si capiscono.
Questo era un problema anche del film precedente,
sì,
se posso dire.
Sì, è un po'...
Ostico.
A me... mi sembra un po' gli ultimi film di Terrence Malick, ma insomma, questo è un altro discorso. E poi Roby dice: io ho 46 anni, sono maschio, ho visto tutte le puntate di Heidi. Non era una questione di maschio,
no,
è una questione.
Anch'io sono maschio, ho visto tutte le puntate di Heidi.
Io molti più
un po'
anni
me
di
ne
lui,
vergognavo, tutto qua. Insomma, va così, bene. Non, no? Va bene. Adesso problemi nostri.
Facciamo i seri, perché adesso parliamo con una persona che lavora per un'importante rivista di cinema che si chiama Segno Cinema.
Una delle riviste che continua a pubblicare in maniera importante, lo dico perché cadono una a una, il momento è veramente difficile, ma Segno Cinema resiste portando degli affondi importanti, come quello che è stato fatto nel numero 190 novembre-dicembre 2014, quindi parliamo di oggi. È un Segno Cinema speciale dedicato alla Prima Guerra Mondiale, curato da Micaela Veronesi, che ci ha raggiunto, anzi che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Micaela.
Buonasera.
Ciao.
Buonasera a tutti. Ciao Steve.
Allora, Micaela, puoi fare tu la prima domanda, Steve? Ti vedo pronto.
Allora, lavorare sulla Prima Guerra Mondiale, diciamo, è un must in questo periodo. Sono usciti due film, no? Il film bellissimo di Ermanno Olmi e poi anche un film che si chiama Fango e Gloria, che riutilizza i materiali d'archivio dell'epoca. Tu hai, come dire, fatto non solamente una filmografia, hai fatto proprio un vero e proprio viaggio su come la Prima Guerra Mondiale è stata rappresentata al cinema, traendone anche delle conclusioni.
Ma delle conclusioni forse no, perché non è facile concludere un argomento così difficile, però abbiamo cercato, e non l'ho fatto da sola, l'ho fatto con l'aiuto di alcuni giovani studiosi di cinema che hanno collaborato allo speciale. Abbiamo cercato di in qualche modo abbracciare il più possibile i diversi punti di vista che il cinema ha dato sulla Prima Guerra Mondiale, e abbiamo cercato anche così di tornare un po' con la memoria a quello che questo evento così, così catastrofico, così doloroso ha significato per tutti, per insomma il secolo, il Novecento, e per l'Europa e per tutti noi, insomma, quindi in qualche modo.
Micaela, volevamo capire un po' meglio di più che tipo di lavoro avete fatto rispetto al cinema del tempo, perché c'è la Prima Guerra Mondiale e così vede, viene affiancata da uno sguardo che è quello del cinema nato da poco.
La prima volta che una guerra viene raccontata.
Sì, esattamente. Penso che questo sia stato un territorio di analisi molto proficuo. E poi se l'analisi si è spinta anche a osservare e studiare i film successivi, quando così il cinema è cresciuto, è diventato più che maggiorenne, se e come hanno raccontato la Prima Guerra Mondiale, perché se è vero che la Seconda Guerra Mondiale è stata molto raccontata, la prima lo è stata molto di meno. Se questo è vero, ti chiederei perché.
Allora, sicuramente il motivo è dovuto ad una rimozione. Una rimozione storica, perché subito dopo la Prima Guerra Mondiale sono successe tante cose anche molto complesse, come la nascita dei regimi dittatoriali, il fascismo e poi il nazismo, e quindi la Prima Guerra Mondiale è stata comunque in qualche modo messa da parte come un argomento troppo scottante. In più è la stessa guerra che era difficile da raccontare, perché era stata prima molto voluta, ma poi ovviamente talmente scioccante da essere soltanto qualcosa da dimenticare. Quindi anche il cinema in qualche modo partecipa a questa operazione di rimozione.
E partecipa anche a molte polemiche, perché insomma tra Orizzonti di Gloria in Francia e la Grande Guerra qua, insomma, si sono sprecati pennivendoli vari a lamentarsi del fatto che si parlasse in termini non convenzionali di quello che è stato, diciamolo, un vero e proprio massacro.
Certo, sì, ha aperto tutta una serie di ferite, cioè ferite che sono rimaste aperte. Poi appunto voi dicevate la Seconda Guerra è stata più raccontata, ma tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale c'è comunque un filo rosso, non sono due guerre scollegate, no? Quindi storicamente è chiaro e dimostrato, c'è un collegamento. E forse allora poi l'immaginario collettivo del Novecento, che con il cinema poi ha avuto il modo di esprimersi così in pieno, ha trovato poi nella Seconda Guerra Mondiale un diciamo un territorio di narrazioni più facili, cioè dolorosamente più facili. Prima Guerra Mondiale sì, ha creato tutta una serie di problemi. Pensate per l'Italia quello che può essere stato, quello che è stato Caporetto, e come dovrà essere difficile comunque poter raccontare una così una debacle, un disastro come quello dal punto di vista sia politico sia certo. umano.
In
no,
un ovviamente. Paese dove peraltro il maggior responsabile di Caporetto, sappiamo tutti come si chiamava, Pietro Badoglio, e poi ha fatto un po' di carriera anche successivamente, insomma, quindi.
Ma infatti poi dopo gli anni 70 che il cinema in qualche modo ricomincia ad occuparsi della prima guerra, e lo fa poi ovviamente con film anche diciamo direi epocali, comunque sempre irrisolti, perché il discorso non è in qualche modo non è risolvibile, si tratta di un enorme pasticcio, hanno veramente combinato un guaio tremendo, inaspettato, perché tu dicevi è stata la prima guerra a essere filmata, in realtà sì. Il cinema aveva già filmato la guerra di Libia.
Vabbè.
In Italia esistono, però ovviamente erano piccoli, erano resoconti, sempre comunque fatti fare dall'esercito, quindi con un punto
certo,
di vista diciamo non per,
di parte.
Per niente, esatto, di sì. parte, ma certo che questa prima guerra è la prima non solo per il cinema, è la prima perché è la prima ad usare i gas velenosi sui campi di battaglia, le mitragliatrici. Tutta una serie di gli aeroplani stessi, quindi tutta una serie di armi di distruzione di massa che prima non erano mai state usate. E
tante prime
ovviamente.
Volte, come sì. anche Micaela Veronesi scrive nel suo pezzo introduttivo, ti salutiamo, ricordiamo e ti ringraziamo, ricordiamo quindi lo speciale di Segno Cinema dedicato alla Prima Guerra Mondiale, La guerra nel mirino e il cinema sul fronte della Prima Guerra Mondiale, il testo di Micaela Veronesi, ma ce ne sono altre tre o quattro. Ci scrivono a proposito della Prima Guerra Mondiale, sono andata a vedere sabato il bellissimo film di Olmi, eravamo in cinque nella sala, altro che rimozione.
Però non sta andando male. Ciao Micaela Veronesi, ti salutiamo con un brano di un film bellissimo che parla di Prima Guerra Mondiale, Uomini contro, di Francesco Rosi. Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
I suoi soldati hanno tutti quanti il coltello?
Il coltello?
Sì, il coltello.
Beh, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha.
La baionetta non è sufficiente. Nel corpo a corpo, specialmente durante la notte, ci vuole il coltello. Un coltello a lama lunga e bene affilato. Lei mi ha capito, vero?
Sì, signor generale.
Quanti coltelli avete?
150.
A manico fisso?
Beh, non tutti.
Lei li passa abitualmente a rivista?
Signor, no, signor generale.
Male, d'ora innanzi lo faccia.
Signor, sì.
Che uso ne fanno i suoi uomini del coltello?
Beh, dipende. Per tagliare la carne, il pane, il formaggio. Per sbucciare le arance, signor generale.
Dico, in combattimento.
In combattimento, certo.
Va da sé che il fucile munito della baionetta deve essere impugnato con le due mani. Ed è per questo che il coltello deve essere tenuto tra i denti.
Devo dire che l'imbecillità dei generali Sabaudi anche in radio esce piuttosto bene. Allora, il gong ci dice che siamo al terzo indizio del quiz, e gli indizi di questo quiz sono tutti tratti dal Morandini ultima edizione. E quindi 800 050 333.
Allora, il terzo indizio fa così. In questo film uno studente si identifica con un contadino del Nepal.
Allora, noi adesso parliamo di Mauro Bolognini, di questo regista così importante che adesso viene anche per fortuna ricordato dal Centro Culturale Mauro Bolognini, costituito in Pistoia nel 2001, dal Comune di Pistoia, la provincia di Pistoia, vari altri soci, che ogni anno organizza il Mauro Bolognini Film Festival. Sarà il 29 e il 30 novembre proprio al Piccolo Teatro, Palazzo Comunale di Pistoia, e ci sarà un programma, ci saranno degli ospiti, tra gli ospiti anche il nostro amico Enzo G. Castellari, che con la famiglia Bolognini, perché il fratello Manolo era un produttore, ha avuto molto a che fare. Ma noi, per ricordare Mauro Bolognini, perché era così importante, abbiamo chiamato un'attrice, una nostra amica, un'attrice bravissima che con Bolognini ha lavorato molto. Benvenuta Ottavia Piccolo.
Buonasera a tutti, buon Hollywood Party.
Grazie Ottavia. Ottavia, sappiamo che sei in tournée fino a marzo, insomma, quindi
sì, esatto,
sei vagabonda.
Però vado a Pistoia. Ah. E quindi andrò nei luoghi che mi ha fatto conoscere Mauro Bolognini molti anni fa ormai.
Allora, tu hai lavorato spesso con Mauro Bolognini. Che tipo era? Com'era come regista?
Beh, intanto era meraviglioso, era un uomo dolcissimo, con una grande cultura generale e una grande cultura cinematografica, quindi sapeva trasmetterti le cose senza neanche bisogno di parlare. Io poi ho fatto tre film:
Metello,
Bubù e un altro di cui non si sa nulla della mia partecipazione. Sì, La Certosa di Parma, ma quello è stato veramente una cosa minima di TV.
E poi la Madamigella
di Maupin,
certo,
esatto.
65, no? Dico
mamma
bene.
Mia, vabbè, lo so, sapete tutto, va bene, ormai non si sfugge. No, ma la cosa carina di Madamigella di Maupin era che io avevo 16
bambina,
anni, ero una bambina,
una
avevo 16 anni e giravamo a Lubiana.
Vabbè.
E io sono gli interni a Lubiana, non chiedetemi perché, non lo so. E la cosa buffa è che sono stata a Lubiana credo una decina di giorni, tutti i giorni mi truccavano e praticamente facevo la bambola, mi truccavano, Mauro era molto contento, diceva ma com'è bellina, come tu sei bellina, giri domani, ho girato un giorno solo, sono stata lì 10 giorni a farmi vedere praticamente.
Vabbè, una vacanza, quell'età,
no, una vacanza, bellissimo, no, era bellissimo. E poi naturalmente poi è venuto Metello, che è stato veramente
un film importante,
molto, ed è un film che non è invecchiato.
Sono d'accordo.
Però, Ottavia Piccolo, sarei per sentire un brano di Bubù nel quale si sente anche la tua voce.
Veramente.
E poi ci racconti com'era questo film, peraltro girato a Torino, credo, no?
Girato un po' a Torino, un po' a Milano e un po' a Roma,
le capitali italiane.
Poi vi racconto.
Sentiamo,
esatto.
Bubù Mauro Bolognini.
Piace stare con me, vorrei che tutto il mondo ci vedesse mentre stiamo insieme.
Ma tu, Piero, hai capito veramente chi sono? 5 franchi.
Ma da quanto tempo poi?
Da puttana? Da abbastanza per non farti rimpiangere i tuoi soldi.
Elle dit l'avoir reconnu que la bonté c'est notre nid, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort.
È tutto quello che sei riuscita a mettere insieme in tante ore.
Se credi che sia facile, provaci tu.
Berta,
ho pensato che forse ti sarebbe piaciuto. Anche perché i 5 franchi ne ho bisogno.
Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine de...
Allora, Ottavia Piccolo, prima mi sono sbagliato, ho detto che il festival è annuale, biennale, il festival Mauro Bolognini,
ecco.
29 e 30 novembre a Pistoia. Allora, raccontaci di Bubù di Montparnasse.
Allora, Bubù è... ma credo che Mauro Bolognini volesse farlo già da molti anni e l'avesse promesso a molte attrici. Poi quando abbiamo fatto, sì davvero, poi quando abbiamo fatto Metello invece, e visto che il Metello era andato bene, era piaciuto, la coppia Ranieri Piccolo aveva funzionato,
certo.
È arrivato anche Bubù. Però purtroppo credo che lì, anche se le premesse erano tutte buone, in realtà ci sia stato un po' un errore nella scelta dell'attore che interpretava Bubù, perché Mauro all'inizio voleva Massimo Ranieri, che lo facesse lui.
Sì.
Massimo ha detto di no, ha voluto fare il giovane Pierre, il giovane studente, e quindi per questo personaggio importantissimo, che è questo giovane prima muratore ma poi in realtà Macro, che mette la povera Berta, il nome del mio personaggio, a prostituirsi, voglio un attore bello come Belmondo quando era giovane, voglio qui, voglio lì, e in realtà poi hanno preso un ragazzo molto carino ma che non era un attore,
no.
Infatti ha fatto quel film e un altro e poi è finito, e allora diciamo che il film ne ha sofferto un po', però comunque era bello. Adesso, risentendo la cosa, mi è venuto che io non mi ricordavo che ci fosse la canzone francese sotto.
No, questo perché... era prossimamente, questo era prossimamente.
Ho capito, però può darsi che invece ci fosse una canzone. C'era una canzone, tra l'altro, cantata da Gaber, pensate, una canzone di Gaber, molto carina, in questo momento non mi ricordo nemmeno come, che non credo che poi Gaber abbia mai inciso, che era l'incontro fra me e Massimo Ranieri, fra me,
certo,
e Pierre. Ecco. E abbiamo girato, sì, appunto, come tu ricordavi, a Torino. La cosa divertente è che abbiamo girato in via Garibaldi, dove allora c'erano ancora un sacco di negozi,
certo,
era il 1970.
Sì.
Sì, 70, c'erano ancora un sacco di negozi che erano, sembravano d'epoca, quindi,
certo,
anzi erano d'epoca, quindi era plausibilissimo, solo che passavano le macchine.
Ancora, e, è stata, lo stavo per dire, è stata penalizzata dopo, quindi immagino fosse un po' un problema.
Infatti, era un po' un problema, e anche in un altro punto a Milano, che abbiamo girato sui Navigli, in fondo si vede passare delle macchine. Bolognini ha detto chi se ne frega, non
fantastico,
se ne accorgerà nessuno.
Grande Mauro,
questa è la meraviglia, i misteri del cinema, vero?
quello è il bello.
Grazie.
Comunque era un grande grande assemblatore, un grande raccontatore,
certo,
Mauro.
E poi uno che ha fatto di tutto, ha fatto commedie, ha fatto film drammatici,
infatti,
cioè uno che se l'è cavata sempre bene. Oh, Ottavia Piccolo, grazie mille e
prego,
auguri per la tua tournée, ti salutiamo.
In 7 minuti.
Sette...
Si chiama così lo spettacolo, non è che faccio una
no,
in 7 minuti.
Sapevo 3 mesi.
Lo spettacolo si chiama 7 minuti.
Sette minuti
in 3 mesi.
7 minuti, grazie. Ottavia Piccolo, grazie mille per essere stata con noi, ti salutiamo con Metello, l'hai citato prima e noi te lo facciamo sentire.
Fermate il lavoro! Si sciopera! Giù da ponti! Scendete tutti! Tutti! Olindo! Scendi! Ha capito? Anche adesso ha votato lo sciopero come tutti!
Se tu vuoi lavorare vattene, ma lascia in pace gli altri, è chiaro? Nardini, che vuoi fare? Provocare un incidente? Chi te l'ha ordinato, il padrone? Te lo sei scordato quando si scioperava anche te?
No!
Ma sono affari miei. Qualche anno fa era qualche anno fa. Ora sono qui a far rispettare il lavoro. Siamo intesi?
No. Io non ho inteso. Carogna.
Figlioli, state attenti a quello che fate. Chi lascia il lavoro oggi nel mio cantiere non ci rimette più piede, ricordatevelo. Io ve l'ho detto, ragazzi. Non scherzo, attenti a quello che fate. Salari, vi sei lasciato montare la testa. Non vi illudete. Questa volta ve la passerete male, perché sarò più duro degli altri. Verrete a pregarmi in ginocchio.
Questo si vedrà. Per il momento siamo in sciopero. Vogliamo tariffe giuste. Con le paghe di fame che ci date non ce la facciamo più. Signor ingegnere.
E questo era Metello di Mauro Bolognini, regista fin troppo dimenticato secondo noi e che andrebbe appunto rivalutato, quindi questa iniziativa è importante. Noi con cadenza biennale, no? Anche il seminario su Bolognini è biennale, anche il dizionario Morandini è biennale, quest'anno tocca a lui, una volta al Mereghetti, una volta al Morandini, è così, lo dico con simpatia e affetto. Noi abbiamo al telefono raggiunto Luisa Morandini.
Buonasera.
Buonasera, sì. Buonasera Luisa.
Allora, il Morandini di quest'anno fino a varie notizie, varie cose che voi annunciate, 4 stelle a Grand Budapest Hotel e solo 2 a Nicole Kidman e a Cronenberg, però più che queste cose ci interessa molto il fatto che oltre a aprirvi alla fiction, che avete già fatto da qualche edizione, adesso fate proprio un lavoro specifico sui corti, c'è un vero e proprio bando, ce ne vuoi parlare, Luisa,
esatto,
Morandini?
Certo. Faccio una piccola correzione di quello che avete detto, che noi in realtà usciamo tutti gli anni.
Tutti gli anni, e allora nella nostra fantasia, va bene.
No, va bene lo stesso, no, perché certo, l'anno scorso certo. abbiamo cominciato con le serie TV e quest'anno certo. le abbiamo raddoppiate, perché ovviamente non si può non tenerne conto. Per cui siamo arrivati a 500, ma invece la storia dei corti è questa, cioè già da qualche anno avevamo dato un piccolo spazio in fondo al dizionario ai corti, dove erano mischiati i corti dei grandi maestri del cinema con quelli dei giovani esordienti. Finché quest'anno abbiamo deciso con Zanichelli di fare un nostro premio. Il regolamento e le istruzioni per come partecipare sono sul sito di Zanichelli, c'è una bella giuria con presidente Ospetek e poi attori. Alba Rohrwacher, un direttore della fotografia, un musicista, un docente della scuola di cinema, la Crescentini, insomma ci sono un bel po' di persone. E la cosa interessante è che oltre ad avere poi una scheda in dizionario, il vincitore sarà proiettato nelle sale milanesi.
E quindi insomma per un cortometraggio,
programmazione, per
non
insomma,
so se sia più importante, forse è più importante la scheda sul Morandini, secondo me, che la proiezione in sala, però comunque entrambe le cose.
Una rimane e l'altra se ne
va. Esatto, una rimane forever. Senti, Luisa Morandini, l'arricchimento rende ovviamente indispensabile il fatto che ci sia anche una versione su internet. Che differenza c'è tra quella, diciamo, cartacea e quella reperibile in rete?
Allora, la differenza è che sul cartaceo noi ogni anno togliamo un certo numero di schede, per cui sostanzialmente sul cartaceo ci sono circa 19 film, sul CD o in rete 26.000. Questa è la sostanziale differenza.
7.000 motivi di differenza.
Certo.
E con quali criteri li togliete?
Togliamo laurea mediocritas, diciamo, okay. Così indimenticabili.
Faremo uno spulcio allora.
Ce ne sono parecchi, diciamo, in generale, non c'è dubbio. Nella storia del cinema.
Allora, grazie Luisa Morandini, il bando sui
cortometraggi. Spero che i ragazzi partecipino, perché è una bella occasione.
Non c'è dubbio, scaricheranno dal sito di Zanichelli proprio le notizie. Grazie Luisa Morandini, ciao.
Saluti a tutti, buonasera, arrivederci.
Ma abbiamo o non abbiamo, oltre la sigla?
È caduto il vincitore, ma adesso
il
forse
vincitore
arriverà.
C'è,
vincitore,
c'è. Vediamo
ci sei?
Vediamo se ce lo lanciano dalla console. È atterrato, pronto, buonasera. Chi è al telefono?
Buonasera, sono Gianluca dalla provincia di Cagliari.
Buonasera, allora, che bello che sentire una voce da Cagliari.
Che non sia di Mulas.
Bellissima.
Allora, qual è il film?
Il film è Minaretta della Casani.
Esatto. Che piacque molto a Pasolini, che lo recensì. Si passa dalla magia nera alla magia bianca e uno studente appunto si identifica con un contadino del Nepal. Grazie mille, complimenti, ciao.
Grazie, buona serata.
Ciao. Allora, Francesca Levi, Maddalena Nisci, Enrico Mugia, Alessandro Boschi, Francesco Frisari hanno fatto una trasmissione
insieme a Ottavia Piccolo, Alessandro Valori, Simone Riccioni, che sono ancora al di là del vetro, che salutiamo, Micaela Veronese, Luisa Morandini, che abbiamo appena sentito, Steve Della Casa, Dario Zonta, non dire altro, dai.
No, adesso però c'è un programma di Radio 3 fittissimo che va seguito con grande attenzione.